Bene, buongiorno a tutti voi, siamo in diretta.
Buongiorno a tutti, grazie.
Siamo in diretta da Radio Missione Francescana, con me in studio c'è Luisa Negri. Chi è Luisa Negri? Beh, innanzitutto una varesina, una sì, giornalista, una scrittrice di Varese che ha pubblicato tante opere, tra cui C'erano una volta, 91 protagonisti della storia di Varese con Massimo Lodi, Alfredo Morbelli, fotografo in Varese, e poi ancora di Morbelli, L'emozione del ricordo, Musei del Lago Maggiore. Ma soprattutto la intervistiamo perché ha scritto nel 2001 Il grembiule di castagne, ritratti di donne a Varese. Siamo vicini all'8 marzo, vogliamo parlare delle donne di Varese e a Varese. Grazie Luisa di essere venuta, perché
grazie a te.
Ecco, questo libro mi ha profondamente emozionato, perché tu dici là dove c'è sentimento c'è grandezza, ma sono molteplici le essenze di queste donne, apparentemente diverse socialmente, culturalmente, temporalmente, ma presenti, aderenti ai loro compiti e che hanno offerto davvero una testimonianza grandissima del loro essere mogli, del loro essere donne, del loro essere lavoratrici instancabili, del loro essere patriotte, perché una Nuccia Casula, si dice
Casula, sì, sì.
Fa parte proprio della resistenza, magari non hanno fatto notizia, dice Anna Maria Bottelli, che è stata l'assessore ai servizi sociali che ha promosso questa iniziativa
ed era anche vice sindaco. Allora eravamo nel 2000 e mi chiese di creare una un qualche cosa che potesse essere un omaggio per le donne in occasione dell'8 marzo 2001. Voleva una ricerca sulle donne di Varese e io pensai di affrontare questo impegno, che mi sembrava anche un po' gravoso, però mi attirava molto, perché io questo interesse per ritratti femminili l'ho sempre un po' avuto nella mia scrittura, nella mia ricerca. E io alla fine pensai che sarebbe stato bello cercare di costruire, più che delle biografie appunto di donne vissute sul territorio varesino, dei ritratti, un po' come delle gouache, no? degli schizzi, come fa un po' l'artista quando si mette davanti al cavalletto per ritrarre un'altra persona, perché così hai la possibilità un po' di carpire l'anima, no? Di rubare il cuore delle persone per entrare dentro di loro.
Certo,
e quindi ci ho provato.
Mi sono veramente emozionata. Sono 15 storie, racconti dal tratto ricco di profonda umanità e densi di vibranti emozioni. Sono profili di donne di oggi, di ieri. Qualcuna è morta proprio alla fine del Novecento qui a Varese, attive nel lavoro, nella famiglia, nell'arte, nello sport, fiere comunque della propria femminilità. Siamo vicini all'8 di marzo, giorno che è un giorno dedicato a tutte le donne, ormai giorno internazionale della donna, e quindi con Luisa Negri parleremo di questo. Vi ricordo che siamo in diretta 0332 264266.
Lettere d'amore, parole che restano con noi e non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi. Siamo così. Giornate amare. fretta vanno via, delle giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più, se c'è chi non ce li fa più, cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci ancora qui, nelle sere tempestose, portaci delle rose, nuove cose, e ti diremo ancora un altro.
Bene, siamo in studio con Luisa Negri, storica, giornalista, scrittrice, e con lei parliamo di donne. Ha fatto un lavoro meticoloso di ricerca, proprio di omaggio a tante donne varesine, 15 donne varesine descritte e raccontate in questo libro, Il grembiule di castagne, che è stato poi pubblicato nel 2001. E come credo, come sei rimasta affascinata da queste donne? Sei rimasta affascinata da queste donne, Luisa?
Sì, devo dirti che sono rimasta molto affascinata, molto compresa nella vita di ciascuno, e la difficoltà era proprio quella di cercare di penetrare, di capire quale fosse la loro condizione interiore, quali fossero i loro sentimenti, come ho detto. E di fatto poi ho avuto delle sorprese meravigliose. Ti faccio un esempio. La figura di Virginia Grassini è una figura molto particolare, importante. Virginia Grassini, di cui si parla nel volume in chiusura come ultimo ritratto. Virginia Grassini era una personalità estremamente forte, vissuta a cavallo tra 7 e 800, era un contralto di fama, divenne un contralto di fama molto famosa, si segnalò nei teatri d'Europa, cominciò dall'Italia, dove aveva avuto i primi successi con le musiche di Cimarosa, e poi riuscì a cantare sui palchi di Londra, di Parigi, ebbe una carriera formidabile, e questo però in grazia di doti che lei sfruttò molto abilmente. Quindi era un po' una donna in carriera, Virginia Grassini, no? Ecco, una carriera che le riuscì benissimo, al punto che divenne persino l'amica di Napoleone quando lui era marito di Giuseppina Beauharnais. E da Napoleone ebbe favori immensi, naturalmente, e questo la portò ad essere anche molto ben retribuita, nota, eccetera. Probabilmente avrebbe fatto lo stesso una buona carriera, perché le doti c'erano, però sicuramente amava approfittare un po' delle situazioni. Devo dire che quindi questa particolare personalità, che mi teneva un po' lontana da lei perché me la faceva sentire molto diversa da me, ad un certo punto ha ceduto invece alla necessità di capire bene, di cercare di capire bene questa sua vicenda. E allora ho pensato, frugando nella sua vita, che lei aveva cercato in se stessa il riscatto della madre. La madre era una donna un po', diciamo, chiusa nella sua vita di casa, di madre di famiglia, e aveva rinunciato a una carriera sicuramente buona, perché aveva una bellissima voce. Era tra l'altro una discendente di Bernardino Luini. Quindi un giorno la figlia sentì la madre che suonava il violino, perché poi aveva anche questa dote di suonare il violino, e fu affascinata dalla musica della madre, e questa musica la incatenò, la imprigionò, e le fece capire che, siccome la madre aveva messo da parte queste sue qualità canore, di musicista, eccetera, lei avrebbe dovuto riscattare la vita della madre. E così accade che la madre sentì la figlia che ripeteva quelle canzoni che lei aveva cantato, con una voce estremamente melodiosa, una voce meravigliosa. E compresa la capacità canora della figlia, decise che l'avrebbe portata dal maestro di canto della cappella della Basilica di Varese.
E quindi diciamo che c'è una grandissima tradizione in questa cappella,
certo.
No? Ecco, e quindi il bel canto
era
ancora.
Da lì è partita l'iniziazione al canto di Virginia Grassini.
Ma tu l'hai raccontata attraverso chi la stava ritraendo,
certo,
no?
Certo,
e alla fine
certo.
C'è qualcosa che lei chiede, no, a questa ritrattista famosissima, che era
Elisabeth Vigée-Lebrun.
Ecco.
Cioè, io mi sono poi immaginata che lei raccontasse la sua vita alla ritrattista. Elisabeth Vigée-Lebrun era la ritrattista, fu la ritrattista della regina Maria Antonietta e dell'aristocrazia francese del tempo di Maria Antonietta. Quando scoprì questo, perché mentre cercavo
delinearne i tratti,
andavo anche alla ricerca di immagini, volevo vedere anche proprio la tipologia fisica
bellissimo,
di questo personaggio che mi aveva un po' sconcertato all'inizio, trovai questo ritratto. E quindi in definitiva mi venne l'idea di rappresentarla mentre lei si faceva ritrarre. Quindi c'è questo, diciamo, c'è questo confronto tra l'una e l'altra. Alla fine del racconto, però, Virginia Grassini, che parla a Elisabeth Vigée-Lebrun, raccontandole tutta la sua vita, aprendo il suo cuore a lei, alla fine le pone una domanda fondamentale.
Cosa andate cercando di voi stessa? E perché possiate essere voi, insomma, ecco, perché possiate essere voi una ritrattista? Anche voi avrete una ricerca, avrete una domanda di senso.
Certo,
lo farete per qualche cosa, insomma.
C'è un po' poi un rimando anche a chi ha scritto il libro, no? Che cosa ho nascosto io
e che
di
cosa
me stessa
invece...
nel ritratto di questi personaggi femminili.
Una grande sportiva invece che tu hai ritratto è Adele Mazzucchelli,
sì.
Orsi, che la cui casa ancora è presente, grande villa nella zona di Boston, no?
Sì.
Che fu una grandissima donna competitiva, ma anche a livello internazionale, di volo a vela. Era
sì.
Usava l'aliante, era una velista.
Sì, è nata nel 28 e morta nel 98. Durante la sua vita ha sviluppato moltissimo, ai massimi livelli, questa passione per il volo, e è riuscita a diventare proprio una campionessa mondiale. Ha avuto dei riconoscimenti a livello mondiale sia sulla distanza che sulla velocità, in relazione ai percorsi che andavano dai 100 ai 750 km di volo. E quindi è veramente una prima donna in questo campo. Ma oltre ad aver pensato al suo divertimento di volovelista, che tra l'altro faceva in compagnia del marito Giorgio, che spesso lei anche superava, batteva, tant'è che avvenne un giorno che lei riuscì ad arrivare prima del marito, succedeva spesso, e fu anche riportata questa notizia dalla Domenica del Corriere, segnalando che lui aveva avuto 7 minuti di ritardo rispetto a lei. Quindi era una campionessa davvero.
No, mi è piaciuto quando lei dice: non avrei potuto vivere senza volare, questo colloquio continuo cielo che lei aveva in mezzo a queste nuvole, questa meraviglia continua, ecco, questo stupore che comunque spero sia dentro in ogni donna, no? Di fronte alle cose che fa, di fronte alle cose che vede, di fronte alle esperienze o agli eventi, perché questo godere della meraviglia del creato,
certo,
no? Ecco, della bellezza del creato. Tant'è, noi siamo speciali da questo punto di vista nel cogliere la bellezza delle cose, no? Ecco, mi sono ritrovata anche in questo, in ciascuno ho ritrovato qualcosa di me, Luisa, quindi ti ringrazio davvero tanto di cuore. Ma Andrei invece è una persona che sembra una persona normale, ma che non lo è, ed è questa donna che faceva poi insieme al marito, teneva una panetteria in Valle Olona, e qui siamo con ancora ricordi legati alla guerra, la Seconda Guerra Mondiale, in particolare anche alla presenza ancora delle donne lavoratrici in Valle Olona, in particolare con la grande, come si dice, perché la Valle Olona era così importante, perché la Valle Olona era piena di operai, che in fondo andavano a prendere il pane al mattino presto, no? Andavano da lei.
Sì, la Valle Olona era un luogo socialmente importante, intanto perché c'era la famosa conceria favorita dalla presenza dell'Olona, quindi la presenza, tu sai che la presenza dei fiumi normalmente favorisce l'industria.
Sì, Castiglione Olona, la Valle Olona.
L'industria conciaria della Valle Olona aveva radunato attorno diversi operai che erano poi anche tanti emigrati, perché mi raccontava la figlia di Dorina Luini che nel negozio nel quale Dorina lavorava arrivavano le donne che avevano le più diverse parlate, erano donne calabresi, erano donne venete, e quindi si incrociavano un po', era un po' un crogiolo di culture diverse, e c'era questo meraviglioso ritrovarsi nel negozio, dove poi arrivavano anche il mattino gli operai che cercavano il pane fresco da portarsi in fabbrica. Insomma, era un mondo particolarmente affascinante, e però era un mondo anche, come sappiamo, difficile, perché non è facile, soprattutto poi quando il marito se ne va in guerra, parte per la guerra, lascia la moglie, lascia la famiglia, non era facile poi portare avanti un lavoro così impegnativo che devi praticamente fare giorno e notte. E quindi lei diventa un po', Dorina Luini diventa un po' il bastone della famiglia. E poi questa sua vita, che durante la guerra si rivelò il perno fondamentale della famiglia, dovrà ancora confrontarsi, scontrarsi con dei momenti di grandissimo dolore, perché dovrà affrontare la morte di ben due figli che lasceranno una lacuna incolmabile nella famiglia, e porteranno appunto un dolore mai del tutto superato.
E qui dici cose vere: non c'era la penicillina,
non c'erano
delle medicinali che servivano a salvare questi bambini. Molti bambini sono morti.
Anna Maria, che porta il nome poi di una figlia che nascerà dopo, la figlia non poteva essere assolutamente curata, ci provarono, tentarono, ma non ci fu assolutamente una risposta positiva da parte dei farmaci e quindi...
Siamo nella guerra e qui dopo con te continueremo a parlare di due donne in particolare che tu hai presentato che sono legate alla Seconda Guerra Mondiale per diversi motivi, da una parte Nuccia Casula e dall'altra parte questa donna che per me era sconosciuta, Giulia Brunella, che diventa una donna che, come dire, tiene in casa sua delle giovani ebree, perché siamo a un momento di persecuzione razziale.
Le donne lo sanno, c'è poco da fare, c'è solo mettersi in pari col cuore, lo sanno da sempre, lo sanno comunque per breve. Le donne lo sanno che cosa ci vuole, le donne che sanno da dove si viene e sanno per qualche motivo che basta vedere. E quelle che sanno spiegarti l'amore o provano almeno a strappartelo fuori, e quelle che mancano sanno mancare e fare più male. Possono ballare un po' di più, possono sentir girar la testa, possono sentire un po' di più. Le donne lo sanno chi paga davvero, lo sanno da prima quando è primavera, o forse rimangono pronte il tempo che gira. Le donne lo sanno com'è che son donne e sanno sia dove sia come sia quando, lo sanno da sempre di cosa stavamo parlando. E quelle che sanno spiegarti l'amore o provano almeno a strappartelo fuori, e quelle che mancano sanno mancare e fare più male. Ballare un po' di più, vogliono sentir girar la testa, vogliono sentire un po' di più, un po' di più. Possono ballare un po' di più, possono sentir girar la testa, possono sentire un po' di più. Un po' di più. Al limite del piacere, al limite dell'errore, conoscono posti in cui non vai. Le donne lo sanno che niente è perduto, che il cielo è leggero però non è vuoto, le donne lo sanno, le donne l'hanno sempre saputo. Vogliono ballare un po' di più, vogliono sentir girar la testa, vogliono sentire un po' di più, un po' di più.
Luisa Negri e con lei stiamo parlando di donne varesine, di grandi donne varesine. Luisa, ci presenti Nuccia Casula, 1921-1945, abbiamo parlato di guerra, bene, lei fa parte della resistenza, figlia di un colonnello, però con la famiglia dapprima in territorio varesino per la causa della resistenza e poi morì sull'Appennino tosco-emiliano. Ma è una figura davvero particolare, no Luisa?
Sì, è una figura particolare e intanto dobbiamo dire per il coraggio che ebbe con la famiglia, perché dalla tranquillità di Varese la famiglia del colonnello Casula si trasferì poi per ragioni politiche, perché Casula era un
antifascista
e la figlia seguiva l'esempio della famiglia, così la madre, così anche il fratello Diego. Quindi abbandonarono tutto quello che avevano e si rifugiarono, andarono nel sull'Appennino tosco-emiliano per continuare la loro lotta, per continuare la resistenza. E purtroppo anche qui furono inseguiti e arrivò il giorno in cui si avvicinarono alla casa nella quale erano vivevano, nella quale si trovavano, e il padre fu portato via sotto il tiro dei fucili da tre figuri, e il fratello riuscì invece a salvarsi, mettersi in salvo fuggendo dalla finestra, mentre Nuccia rimase lì sul posto cercando anche in parte di difendere il padre senza riuscirci, e fu purtroppo colpita da una pallottola. E quindi la sua vita finì lì, in quel giorno freddo d'inverno, in mezzo alla neve, dove poi la madre la seppellirà e la lascerà per giorni nascosta perché non poteva dare immediata sepoltura. Io in questo racconto immagino che nel momento in cui Nuccia sta per lasciare questa vita ferita, ripensi a tutto quello che lei ha fatto, a quello che ha voluto
testimoniare, perché era coraggiosa,
ha voluto testimoniare seguendo l'esempio della famiglia, e penso anche alla coscienza che però lei ebbe in questo momento del dolore dell'abbandono della famiglia, in particolare della madre, che lei vede correre verso il suo corpo ormai quasi alla fine, mentre cerca di portarle conforto. La madre corre, inciampa, lei la vede rialzarsi e vede negli occhi della madre la sofferenza che si sta consumando e che consuma il cuore della mamma.
Altro personaggio meno famoso sicuramente è questa Giulia Brunel, che io veramente non conoscevo, mentre è intitolata un istituto di Varese a Nuccia Casula. Di Giulia Brunel non conoscevo nulla. Tu l'hai presentata come una donna capace, sempre in quel periodo, perché contestualizziamo, siamo durante la Seconda Guerra Mondiale, nascose nella sua casa due amiche ebree perseguitate. Questo non era un gesto da poco.
No, assolutamente. Fu un gesto estremamente nobile e un gesto che andrebbe forse anche fatto conoscere meglio. Giulia Brunel, che io ebbi la fortuna di conoscere, perché tra l'altro era la madre di una mia cara amica che ora non c'è più, fu eroica nel suo atteggiamento. Viveva con il padre in via Cimarosa e con la sorella, mentre la madre non c'era più, e ancora giovanissima, poco più che ventenne, decise di salvare la vita dell'amica, che era figlia di Tapiero, che era un ufficiale che aveva combattuto nella Prima Guerra Mondiale e che aveva il torto, l'unico torto era quello di essere ebreo. Per evitare che queste due amiche facessero la fine che poi fece il padre, che fu gassato in un forno ad Auschwitz, deportato prima a Fossoli e poi gassato, Giulia Brunella si impegnò a nasconderla nella propria casa, a rischio naturalmente della propria vita. Poi in un secondo momento dovettero lasciare purtroppo le due ragazze anche la casa di Giulia, perché si temeva che qualcuno potesse tradire questa presenza, e allora furono ospitate, anche qui si trattò di un atto estremamente eroico e coraggioso, dalle suorine del Rosetum di Besozzo, che salvarono molte vite durante la persecuzione. Salvarono non soltanto ebrei perseguitati politici, ma a volte anche quelli che erano i nemici. Salvarono anche la figlia di un ex gerarca fascista, salvarono anche dei tedeschi che erano ricercati. Cioè, questo è il segno femminile della pietà, vera, quella
della solidarietà vera,
che non fa distinzione.
No. Grandissima donna polacca, arriva a Varese, sposa un banchiere che è Toeplitz, banchiere che ha fondato, fu tra i fondatori della banca commerciale, quindi sicuramente ricchissimo. Resta per seconda moglie, resta per un po' a Milano, poi arriva in questa bellissima villa che è diventata un parco pubblico, che è a Sant'Ambrogio, Villa Toeplitz. È un personaggio anche quello che mi ha affascinato, perché in fondo si è diventata varesina anche lei, da polacca che era. Anche lei ha vissuto durante il periodo della guerra, è morta comunque nel 1966 a Varese. Ecco, che cosa puoi dirmi di questa donna?
Beh, sicuramente, come hai notato tu, era una donna particolare, straordinaria, che si sapeva adattare e valorizzare bene alle situazioni nelle quali si trovava. Infatti le sue qualità di attrice, perché in patria era attrice nota, la chiamavano sempre la Duse polacca, non le impedirono poi di cambiare completamente vita una volta diventata la seconda moglie di Toeplitz. E sappiamo anche, tra l'altro, di quanto si divertiva e si impegnava nella cura della villa, perché aveva visto dei giardini orientali che l'avevano molto ispirata, e quindi aveva cercato di portare anche nel giardino della villa di Sant'Ambrogio i segni di questa sua conoscenza anche delle specie arboree. Tra l'altro si interessava anche ai frutteti, e in più aveva anche una grande passione per l'astronomia, tant'è che si vede che sulla villa c'è ancora una specola dalla quale si può osservare il cielo. Ma fu anche una grandissima viaggiatrice, questo forse non tutti lo sanno, alcuni lo sanno, ma non proprio tutti. Viaggiò moltissimo, perché si fece anche attrarre da questa voglia di viaggiare, e non solo viaggiava, ma anche poi raccontava i suoi viaggi in diversi libri, che forse varrebbe magari anche la pena di riproporre, di conoscere un po' più da vicino. Si divertiva a viaggiare, ma lo faceva anche con uno spirito molto di grande curiosità, quella curiositas che è il segno della vera cultura, quindi non ritornava con nulla, ma ritornava con il frutto di questa sua appassionata ricerca di culture diverse.
Bene, non possiamo che sentire adesso Angelo Branduardi, Donna ti voglio cantare. Un omaggio.
Ti voglio cantare donna la madre, donna la fine, donna sei roccia, donna sei sabbia, e a volte nuvola sei. Donna sei acqua, sei fiamma, donna paura, donna allegria, donna saggezza, donna follia, e a volte nuvola sei. Donna, donna sei l'ombra, donna sei nebbia, donna sei l'alba, donna, donna di pietra, a volte nuvola sei. Donna, donna l'amica, donna sei nave, donna sei terra, donna, donna sei l'aria, e a volte nuvola sei. Donna sei sete, vendemmia, donna sei polvere, donna sei pioggia, donna saggezza, donna follia, e a volte nuvola sei. Donna, donna sorgente, donna sei erba, donna sei foglia, donna, donna sei pietra, e a volte nuvola sei. Donna ti voglio cantare, donna sei luce, donna sei genere, donna sei ansia, donna sei danza, e a volte nuvola sei. Donna sei l'ombra, donna sei nebbia, donna sei l'alba, donna, donna di pietra, e a volte nuvola sei. Donna, donna sorgente, donna sei erba, donna sei foglia, donna, donna sei pietra, e a volte nuvola sei. Donna ti voglio cantare, donna la madre, donna la fine, donna sei roccia, donna sei sabbia, e a volte nuvola sei. Donna sei acqua, sei fiamma, donna paura, donna allegria, donna saggezza, donna follia, e a volte nuvola sei. Donna, donna sei l'ombra, donna sei nebbia, donna sei l'alba, donna, donna di pietra, a volte nuvola sei. Donna, donna l'amica, donna sei nave, donna sei terra, donna, donna sei l'aria, e a volte nuvola sei. Donna ti voglio cantare, donna sei luce, donna sei cenere, donna sei ansia, donna sei danza, e a volte nuvola sei. Donna, donna sorgente, donna sei erba, donna sei foglia, donna, donna sei pietra, e a volte nuvola sei.
Grande scrittrice di antica e aristocratica famiglia, discendente dagli Odescalchi, nata a Carantelario ma trasferitasi a Varese negli anni 60, morì a Varese, Amalia Liana Negretti Cambiasi, detta Liala, famosissima. Ormai, ragazzi, noi non la conosciamo più, ma veramente famosissima. Fu definita scrittrice rosa, ma sicuramente grande scrittrice. Ecco, che cosa possiamo dire di lei, Luisa?
Sì, hai ragione, fu veramente una grande scrittrice, molto più grande di quanto non ritenesse la critica, che spesso
che
la
era sempre malevola,
che lei detestava unendosi ad una critica che Goethe aveva rivolto ai critici a suo tempo, e lei la condivideva in pieno. Grande scrittrice, soprattutto capace di farsi leggere da tutti. Lei si rivolgeva a tutti, e questa è stata anche la massima soddisfazione dell'essere riuscita a portare la parola, la scrittura, la lettura, il romanzo tra le mani anche di gente molto semplice, o ancora di più nelle mani di gente che magari stava soffrendo, che era malata e che quindi aveva bisogno di consolazione. In fondo la sua è stata una missione attraverso la scrittura di consolazione nei confronti di chi aveva bisogno della sua parola. Non è un caso che in questo libro io ho inserito anche la figura di un'altra persona che fu molto vicina e che è quasi specchio, controspecchio della figura di Liala, Tarsilla Durante, che fu la governante di Villa La Cucciola, dove risiedeva la famiglia di Liala. Ecco, Tarsilla Durante, che poi la signora che riempì il grembiule di castagne per comprarsi un vestito perché ne aveva bisogno, è lei che dà il titolo al libro. Ecco, Tarsilla Durante fu un angelo prezioso nella vita di Liala, e arrivò in un modo molto strano, veramente anche qui c'è un po' il sapore della favola, del romanzo, a casa di Liala, perché le fu segnalato che c'era una signora di Milano che cercava una domestica, e lei, che aveva molto sofferto in casa d'altri che l'avevano trattata molto male e che leggeva di sera i romanzi di Liala per consolarsi e li nascondeva nella federa del cuscino perché sennò la padrona la sgridava, ebbe appunto la fortuna poi di arrivare lì e di capire che la persona dalla quale stava per entrare in casa, della quale stava per entrare in casa, fosse proprio Liala, la sua amata scrittrice, che lei leggeva attraverso Annabella, attraverso i romanzi. Sappiamo che Liala ha scritto tantissimi romanzi, a proposito di questo, circa un'ottantina.
Primo più. Signor Sì, che è
esatto,
famosissimo.
Che pubblicò nel 1931, e che le fu pubblicato da Mondadori, mentre poi sarebbe passata negli anni a venire la Casa Sonzogno, ma che scoprì Liala fu Alberto Mondadori.
Certo.
E dobbiamo dire una cosa anche importante, che il nome invece Liala le venne dato da Gabriele D'Annunzio, che le disse al Vittoriale: io metterò un'ala nel tuo nome, perché lei in realtà si chiamava Amaliana, si chiamava Amalia Liana, e quindi invece Liana, lui disse: Liala, metterò un'ala nel tuo nome.
Bellissimo, ma anche bellissima questa storia della Tarsilla, di Tarsilla, perché ricorda tantissime domestiche che venivano dal Veneto, venivano dal Friuli, venivano proprio in casa,
certo,
e si occupavano e dei bambini e della gestione della, certo, casa. Pensiamo a Monsignor Sonzini, che proprio costruì per loro e formò tantissime generazioni di domestiche proprio sul nostro territorio, dentro nella nostra città. Altra grandissima donna, veramente, che non possiamo non ricordare, è la signora Morosini, una signora abbastanza particolare, ma legata a quella che è la villa Recalcati. Abitava lì con suo marito e a Casbeno, che poi è diventata Villa Recalcati, poi è diventata Albergo Excelsior, e la ricordiamo anche qui perché volle tenere, ecco, il cuore di Kosciusko, che era un patriota polacco di cui lei era innamorata sicuramente, lo tenne e venne tenuto in questo parco di Villa Recalcati per tantissimi anni, venne restituito alla Polonia pochi anni
sì,
fa.
In anni recenti.
No, ecco, una donna con un marito sicuramente prima di destra, poi di sinistra, insomma, che utilizzava le circostanze a suo favore, no? Ma che invece dimostra un grande amore per la patria attraverso proprio questa scelta di conservare questo cuore di questo patriota,
Sì, era molto amico Kosciusko del padre di Emilia, che era un console svizzero proveniente da Soletta, e lei era a lui legatissima. Si dice che quando lui stava morendo, Kosciusko è il Garibaldi polacco,
certo,
diciamo, mentre lui stava morendo lei gli suonasse l'inno polacco al pianoforte, e quindi c'era questo grande amore, un amore con la maiuscola, cioè un amore che va al di là di quello che può essere l'affetto normale, insomma.
Ecco, le altre due donne di cui vorrei che riuscissimo a delineare almeno i tratti: Felicità Morandi, e poi non possiamo non ricordare Caterina Giuliana, che sono,
certo,
le beate del Sacro Monte di Varese. Felicità Morandi, a cui è dedicata una scuola elementare, fu una grandissima insegnante.
Sì,
vissuta fino, insomma, dal 1827 al 1906, varesina, scrittrice, educatrice, nota in tutta Italia anche per le sue pubblicazioni, donna di grande amore verso, non si sposò proprio perché decise di fare la formatrice,
sì,
l'educatrice, l'insegnante.
Hai detto la cosa giusta, donna di grande amore, perché questa è stata veramente una vita tutta dedicata all'amore degli altri, non ha mai pensato a se stessa, Felicità Morandi, mai. lo fece col padre cieco che assistette fino alla morte nei primi anni della sua giovinezza. Lo fece coi malati della battaglia di Varese,
di Biubo Superiore,
quando Radeschi saccheggiò Varese nel 48, e lei si adoperò nell'ospedale varesino per curare i feriti. Curava non solo i feriti nostri, ma curava anche i nemici. E poi il suo amore si rivelò anche nel lavoro che fece per mantenersi, perché la sua non era una famiglia ricca, e quindi dapprima andò come istitutrice in casa di un'amica che la trattava non molto bene, e alla quale curò la figlia malata di tifo, tenendola stretta a sé anche durante la malattia, come se lei fosse la madre, tant'è che si prese il tifo e poi dovette lasciare l'incarico. Successivamente ebbe degli incarichi molto importanti nei riformatori italiani, ebbe diverse medaglie d'oro e d'argento assegnate dai ministri dell'istruzione di allora.
Ecco.
E proprio questi riformatori, tra l'altro, ebbe un ruolo molto importante anche nell'Istituto delle Stelline di Milano, che aveva trovato in pessime condizioni e che lei rimise totalmente a posto. Tant'è che poi ebbe l'incarico di ispettrice degli riformatori dell'Alta Italia.
Bene, è una figura che dovremmo davvero approfondire,
sì,
perché
certo.
È davvero grandissima. Ma possiamo concludere, Luisa, con Caterina e Giuliana, che sono davvero le beate del Sacro Monte, e qui andiamo molto indietro, il 1427-1501, Giuliana Puricelli, e concludiamo proprio questa bellissima intervista. Ti ringrazio, perché in fondo dice: sei rimasta affascinata tu, ne sono rimasta io, tu pensi che siano state loro a guidare te, e credo davvero che questo serva proprio anche per noi a imparare da loro, a conoscerle meglio e a trattenere quello che loro ci hanno donato, le loro
sì.
Davvero ci hanno regalato tante cose, perché non riprenderle in mano? Chiudiamo allora con Giuliana, Luisa.
Giuliana Puricelli,
pochi minuti, ma possiamo ancora
Giuliana
riuscire.
Puricelli e Caterina da Pallanza. Il racconto è incentrato sulla Puricelli. Caterina, sai che fu proprio lei la fondatrice di questo luogo,
monastero,
che poi divenne monastero negli anni successivi secondo la regola di Sant'Ambrogio ad Nemus. Giuliana era una ragazza molto umile che voleva a tutti i costi seguire la sua fede, la sua vocazione, e che però dovette incontrare che incontrò diverse difficoltà enormi, perché il padre la ostacolava assolutamente in questa sua scelta, però alla fine prevalse, grazie anche all'aiuto di un fratello, questa sua voglia di salire a Santa Maria del Monte, dove c'era già la beata Caterina, e lei si distinse per amore e per umiltà, e questa è una figura esemplare per umiltà, tant'è che Caterina le lasciò questo nome Giuliana, perché Santa Giuliana si era segnalata anche per la sua grandissima umiltà. Fu sempre a servizio delle sorelle, mentre Caterina si distinse per la sua grande competenza nel campo della...
Non so come ringraziarti, Luisa, ti inviterò un'altra volta, cercando di approfondire altri profili di donne, cercando di conoscere meglio le donne che sono anche contemporanee, che sono grandi, le grandi donne che sono a Varese. Festeggiamo le nostre donne, auguriamo tutti davvero
ogni bene alle donne.